rapporto di parentela era con Filippi Giacomo?
Io sono il figlio. E posso?
Prego.
Mi associo un attimino a quello che hanno detto le persone prima di me a livello di presenza. Credo che essere qui voglia dire rappresentare tutti i familiari e quindi anche l'associazione che di fatto ci ha unito in questi anni. Io vorrei rivivere un attimo però la vicenda visto con gli occhi di un ragazzo che allora aveva 16 anni e che a quell'epoca aveva terminato la scuola, quindi era in un periodo di tranquillità, diciamo, relativamente al proprio impegno che aveva con le istituzioni appunto scolastiche, e si stava godendo un momento di pausa, di tranquillità. Sembrerà strano, ma l'ultima notte che ho veramente dormito bene è stata la notte del 27 giugno, perché noi non l'abbiamo saputa la sera, l'abbiamo imparata la mattina del 28 alle 8. In quel momento ti rendi conto che è successo qualcosa, ma è successo qualcosa veramente di grave, cioè ti crolla il mondo addosso, perché comunque vieni svegliato da un amico di famiglia, tra l'altro carissimo, e ci dà la notizia così, in maniera estemporanea, piangendo al telefono, disperandosi, ma se la dà così di getto, non è riuscito a trattenerla. Io mi ricordo che a stento riesco a prendere la bicicletta per andare alla giornalaia a prendere i quotidiani, prendo tutti i quotidiani che sono in edicola quella mattina e rischio di non ritornare a casa dal tremore che avevo alle gambe, dall'affanno che mi era preso, dal batticuore, rischio di non tornare a casa. Mi sono letto i giornali davanti all'edicola seduto in una panchina. Quando trovo la lista degli scomparsi e leggo il nome di mio padre, dentro di me penso: non è vero, a me non può succedere una cosa del genere, nessuno mi può togliere la mia guida, come la chiamavo io, anche perché io fino a quel momento non avevo avuto problemi, avevo chi comunque riusciva in qualche maniera ad inquadrarmi, riusciva a gestirmi, riusciva a guidarmi, e io in quel momento dico: non è possibile. A me non può succedere, può succedere ad altri, ma non è a me. In realtà, ben presto dovrò fare i conti con quello che invece è successo. Cioè, è successo che io la mia persona cara non ce l'ho più, mio padre non ce l'ho, mi manca la guida. È un rincorrere poi di notizie, perché comunque in quel momento vivi di un qualsiasi cosa che ti possa dare ancora una benché minima residua speranza che effettivamente non sia successo quello che loro dicono. Ma ben presto, accantonata l'ipotesi del dirottamento aereo, accantonata qualsiasi altra forma di speranza, ti accorgi che in quel giorno lì tu di fatto non hai più un padre, non hai più un padre che non ti verrà neanche restituito. Io sono stato uno di quelli che non ho mai ritrovato il cadavere di mio padre e quindi di fatto non ho neanche un posto eventualmente dove potermi recare e poter pregare. Prego dentro di me, prego per questa persona buona, come lo reputo io, che si recava in quel giorno lì in Sicilia per motivi di lavoro, quindi non era certo così, e che di fatto non è più tornato. Si vivono questi momenti e i momenti successivi, quindi i mesi successivi, anche i primi anni, effettivamente in una situazione così, che tu non riesci a capire cosa sia successo, dai credito a tutto e non credi a nulla, speri sempre che effettivamente una verità affiori, che cioè bene o male si riesca a capire effettivamente cosa è successo, cosa che non avviene. Si insinuano i primi sospetti che effettivamente quella sera tante cose non hanno quadrato. Nell'86, se non ricordo male, mi sembra costituiamo finalmente questa associazione anche dei parenti delle vittime, perché come me tutti gli altri comunque, compresi gli avvocati che ci stanno sostenendo e ci hanno sostenuto fin da allora, si accorgono che qualcosa non quadra. Abbiamo bisogno di aggregarci per parlare fra di noi, per trovarci, per comunque scambiare qualche parola e portare avanti soprattutto una strategia comune, una strategia che ci riesca a farci incontrare, una strategia che si riesca comunque a capire cosa è successo. A distanza di tempo abbiamo capito tante cose, ma la verità di fatto ancora non è affiorata. Però l'aver costituito questa associazione, comunque l'associazione di Ustica, dei parenti delle vittime di Ustica, è servito, a tanto è servito. Cosa dire? Delle istituzioni, purtroppo la mia credibilità nei confronti delle istituzioni in generale, potete ben capire quale può essere, non è che ci possa essere una credibilità che è rimasta immutata nel tempo, perché questo non è possibile. Spero sempre che almeno una parte di queste istituzioni possa venire fuori e gridare: questa è la verità, cioè questo è quello che è accaduto quella sera. Io, noi, l'associazione non vuole una verità di parte, questo è da chiarire, non vogliamo una verità di comodo, noi vogliamo la verità vera, cioè quello che effettivamente è successo. Non cerchiamo cose nostre, assolutamente. I problemi in questi anni ce ne sono stati tantissimi, problemi a parte, problemi sentimentali, cioè nostri interni, che quelli solo ognuno di noi può capire effettivamente cosa siano. Ci sono stati anche dei problemi economici, senza ombra di dubbio. Problemi economici, io adesso parlo per me stesso, la mia famiglia ha vissuto dei momenti anche abbastanza impegnativi economicamente. Mio padre aveva un'attività sua, era un commercio di carni e bestiame in genere, molto avviato, fatto e creato dal nulla, partecipando e andando, quando ero ragazzina, ai primi mercati rionali, chiamiamoli così, aveva costituito una sua attività commerciale e lavorava con tutta l'Italia, lavorava. Eravamo una famiglia abbastanza agiata, potevamo permetterci tante cose, si lavorava sodo, ma c'erano anche i risultati, era un lavorare che comunque ti consentiva di mantenere un certo livello di vita. Mio padre fondò nel 1975 una società con un altro socio e di fatto noi ci siamo trovati, io ragazzino a 16 anni, mio fratello, che all'epoca ne aveva 22, a prendere in mano questa situazione. Io minorenne ebbi un fortissimo dubbio di dire: cosa faccio, finisco la scuola, perché poi nella mentalità di un ragazzino si insinuano questi dubbi: è bene continuare a studiare, è meglio smettere e provare a portare avanti la causa comune di famiglia, quindi in questo caso l'attività che avevamo dentro. Poi mia madre fortemente mi spinse a dire: no, tu devi terminare la scuola, perché questo era quello che tuo padre voleva. Voleva comunque che tu conseguissi un diploma, e anche se hai la possibilità poi di fare l'università, quindi tu devi continuare, vedremo di portare avanti noi la situazione. Questa situazione purtroppo è degenerata, perché quando viene a mancare comunque il fondatore, viene a mancare l'uomo guida, l'uomo forte, cioè l'uomo di polso, che riusciva anche a tenere testa al proprio socio, si va a gambe all'aria. E nel 1984 la società è fallita, creandosi delle difficoltà economiche non indifferenti. Il nostro patrimonio personale è stato acquisito dal curatore fallimentare, è stato messo all'asta, è stato venduto, noi ci siamo ritrovati a zero. E nel 1985 abbiamo ricominciato. Abbiamo. Questo è un caso comunque personale. Sinceramente non... il perdere una persona cara, ma soprattutto una guida, in questa maniera qui, è una cosa molto traumatica, è una cosa molto traumatica, anche perché ti accorgi che veramente manca da un minuto all'altro questa guida, cioè non è che ti viene a mancare nel tempo, cioè non so, uno ha una malattia anche pur grave, ma che comunque ha un decorso, quindi i giorni, il tempo aiuta a riuscire a farti un'idea, quindi a arrivare alla considerazione che comunque domani ci potrà essere un giorno triste, però lo maturi lentamente. Questa invece è una cosa che noi non abbiamo avuto il tempo di maturare allora, e a tutt'oggi non riusciamo a maturarla, perché comunque dopo 21 anni, il 27 giugno sono 21 anni, siamo ancora punti a capo, cioè non abbiamo risolto nulla. In questi 20 anni la ferita ha continuato a sanguinare, è una ferita che non si è mai rimarginata, perché quando anche tentava di rimarginare c'era un servizio televisivo, c'era un articolo sulla stampa, c'era comunque un qualcuno che ti ricordava che tu sei uno degli 81, cioè che quindi tu fai parte di quella schiera dei familiari delle vittime, e quindi la ferita continua a sanguinare. Cosa posso dire? Io mi auguro che, se non altro, l'istituzione a livello giudiziario possa arrivare effettivamente a determinare questa verità, cioè quello che effettivamente è accaduto. Come dicevo, non vogliamo verità di comodo, vogliamo la realtà dei fatti, vogliamo capire perché in 21 anni non si è potuto sapere esattamente quello che è accaduto. Perché comunque la storia di 21 anni, noi abbiamo visto che anche le poche notizie che abbiamo sono emerse un po' alla volta, spizzichi e bocconi, come diremmo noi, quindi di fatto è stato sempre uno scenario molto controverso. È stato, io quello che chiedo è veramente determinare cosa è successo.
La sua famiglia ha ottenuto un risarcimento?
Sì, abbiamo alla fine accettato il risarcimento dell'assicurazione che era compresa nel biglietto aereo. Anche noi, come tutti gli altri, abbiamo inizialmente tergiversato, sinceramente su pressioni ripetute nell'arco di qualche mese, alla fine abbiamo comunque firmato una liberatoria nei confronti dell'Italia e abbiamo accettato un risarcimento previsto, e le dico anche che era di 30 milioni.
Ci sono domande?
Una domanda.
Grazie, buongiorno.
Grazie a voi.